fino a quando, pover cerviez, le mute del re deve imbrachez.
Ma fino a quando,
e impunement, ti azzanneran, cerviati innocenti, ti azzanneran, cerviati innocenti. Gesù, un'altra volta, la canea arrabbia, nei secoli fedeli, a chiunque si arrangi, su un branco di cerviati, l'asse avventata, morale ancora sangue, sul marciapiede. Notare che anche a Roma, senza che il capo caccia, fusli a sovrintendo, in sciarpa al tricolore, senza che il suon di corna, li sguizza gli assi in traccia, che bravi sti scagnosi, han fatto tutte per lui.
Ma fino a quando, governo fetente, capra ma libera, mi precute.
Ma fino a quando,
sti brutte piazze, continueranno a straziare i cerviati, continueranno a straziare i cerviati. Pensa che le cerviati, le rete legite, dei pascoli e giardini, dell'universo intero, e i re sono i bastardi, che seminano viti, pascoli e giardini, cultive a cimitero, a comprovare che il torto sul sangue si regge, già girano i franceschi, vecchi e di su, c'è ora anche tu già che ad accusare la legge di elevare a norma la prevaricazione.
Ma fino a quando
il re usurpador.
Si tratta di una canzone del collettivo ticino Riva Sinistra, scritta, è stata registrata nell'80, ma è stata scritta proprio nel 77, insomma subito dopo l'omicidio di Giorgiana Masi. Ve la vogliamo far sentire in apertura, ma poi insomma in chiusura ve la faremo sentire per esteso. E adesso un altro audio per poi tornare in diretta, insomma, per questo ennesimo 12 maggio.
A Giorgiana, se la rivoluzione d'ottobre fosse stata di maggio, se tu vivessi ancora, se io non fossi impotente di fronte al tuo assassinio, se la mia penna fosse un'arma vincente, se la mia paura esplodesse nelle piazze, coraggio nato dalla rabbia strozzata in gola, se l'averti conosciuta diventasse la nostra forza, se i fiori che abbiamo regalato alla tua coraggiosa vita nella nostra morte almeno diventassero ghirlande della lotta di noi tutte, donne. Se, non sarebbero le parole a cercare di affermare la vita, ma la vita stessa, senza aggiungere altro, le compagne femministe.
Questo è un testo che chi ci ascolta molto probabilmente conosce, insomma si tratta dei versi che sono incisi sulla lapide a Ponte Garibaldi, dove appunto il 12 maggio del 77 fu uccisa Giorgiana Masi. Siamo qui in studio con Tano D'Amico, che ringraziamo per essere... per essere venuto qui, insomma, a Radio Onda Rossa, e per così riaprire questo ricordo, perché la memoria è importante, perché è una memoria che non è chiusa, anche se a volte è messa sotto il cuscino, sotto il tappeto anche, o almeno questo si tenta di farlo, insomma. Questo avveniva appunto il 12 maggio del 1977. Nel frattempo, insomma, si era, come dire, era scoppiato quello che per dirlo in termini giornalistici è stato il movimento del 77, e nel frattempo, insomma, c'era una situazione di scontro anche con gli apparati dello Stato molto alto. C'era stato l'omicidio di Francesco Lorusso a Bologna nel marzo, e le manifestazioni che ne erano seguite, il divieto di manifestazione. Quel giorno le compagne e compagni erano in piazza per un appuntamento chiamato dal Partito Radicale, era l'anniversario del referendum sul divorzio, che aveva confermato la legge, e si raccoglievano anche firme per un'altra tornata referendaria.
In piazza anche per la fiera delle ciliegie, per esempio, cioè era l'unica opportunità per poter stare in piazza. Ora che i radicali vogliano appropriarsi di quel pezzo di storia, beh, hanno un po' diritto, un po', soltanto un po'.
Giusta precisazione, insomma, era semplicemente per rievocare un minimo i contorni cronachistici, diciamo. Quella fu una giornata di scontro molto forte. La polizia, fin dalla prima mattina, si parla di 5.000 agenti, di un numero imprecisato di agenti in borghese. Come dire, una tua partecipazione anche personale allo svelamento di questa partecipazione con pistola alla mano di agenti in borghese, con foto, insomma, che tu hai scattato.
Però era un segreto che conoscevano tutti, cioè non è che la mia foto dimostra delle cose che non vedevano, cioè infatti la foto è fatta in pieno centro a Roma e potevano vedere tutti quello che ho visto io. Il fatto è che il paese non voleva vedere, che la stampa, il paese, eccetera, non voleva vedere, e questa è un'altra storia.
Senti, visto che tu quella mattina eri in piazza, come tante probabilmente,
quel pomeriggio.
Sì, delle persone, dei compagni e le compagne che ci ascoltano, ci vuoi raccontare il tuo ricordo di quella giornata e poi magari, insomma, allarghiamo un po'?
Ecco, il ricordo di quella giornata è che la polizia voleva spazzare via tutti e tutto, e lo ha anche fatto con i giovani e le giovani che si coagulavano sempre nelle piazze romane, perché è vero che se c'è una volontà di resistenza, eccetera, questa qui, per come è fatta Roma, per come è fatto il centro, cioè, ci può essere. Venivano circondati in ogni piazza e la polizia proprio voleva cacciare via, aveva ordine. Ecco, io non vorrei cadere in questa cosa che sembra il Milan e l'Inter, no? Che sembrano i tifosi, c'è la polizia, poi c'è i movimenti. No, esisteva uno Stato che voleva farla finita con i movimenti, e aveva usato in quell'anno la mano pesante. La mano pesante, che vuol dire i morti, che vuol dire le percosse, che vuol dire il carcere, le radio chiuse, e poi che si perfezionò negli anni dopo, ecco, anche i giornali chiusi, le riviste chiuse come Metropolis. E come mai si era arrivati a questo? Perché bisogna dire che i giovani di quel periodo, di quel decennio, avevano messo in campo dei modi di vedere, delle culture, dei modi di vivere che erano incompatibili con il potere. Ecco, quello che io adesso, dopo quasi 40 anni, quando rifletto, ma perché? E mi chiedo anche mentre dormo, perché? Perché? Perché il sangue è scorso, perché i giovani avevano messo in piedi una civiltà, ecco, una cultura che era incompatibile con qualsiasi Stato. E se noi vediamo, se noi andiamo nella storia, qualche anno prima, e si parla di 10 anni prima, di 15 anni, c'erano stati dei morti in America, dei morti a Praga, dei morti dappertutto. Cioè i giovani che uscivano dalla guerra fredda non stavano più in questo argine, in questi argini che in tutto il mondo erano stati posti. In tutto il mondo, ecco, io dico che i miei primi morti, cioè quelli nelle università, cioè quelli in cui io mi sono imbattuto quando avevo 20 anni, erano i morti americani, cioè che si battevano nelle università per un modo nuovo di vedere che non c'era mai stato. Cioè, che cos'era questo modo nuovo? Cioè era che alcune fasce, alcuni ceti che non erano mai entrati nella storia, come quello delle donne, che erano sempre entrati nella, entrate nelle rivoluzioni, le resistenze, ma poi tornavano a casa, perché o diventavano come gli uomini o dovevano tornare a casa con la forza. Anche in Spagna nel 36, nel 37, nella guerra di Spagna, nella guerra civile, ecco che cosa c'era. E poi altri ceti che non erano mai entrati, ma che con noi, ecco, con noi, ma nel senso spingendo noi, che erano loro che spingevano noi, come quelli dei carcerati, come i pazzi, che non erano mai entrati nella storia, oppure come le minoranze, i gay, ecco, quelli che con finezza ora si chiamano gay, ma che prima erano erano chiamati con nomi non così carini, culattoni, ecco, tanto per dire, per dirne una, finocchi. E finocchi è qualcosa di orripilante, perché si chiamavano finocchi perché nei roghi che si facevano, che si sono sempre fatti per i gay, mettevano anche dei finocchi per addolcire un po' questo odore di carne che si bruciava. E finocchio è orrendo, è un insulto orrendo, ecco, proprio. E solo io ricordo, perché anche ora dice no, ma non è possibile, solo io ricordo che i gay, in quanto gay, quindi che si tenevano sotto braccio 3-4 e passavano sotto botteghe oscure, usciva il servizio d'ordine per percuoterli. Quando io in una intervista ne parlai con Ferrara, quel giornalista, e lui disse no, soltanto Pannella, come dire, abbiamo picchiato soltanto Pannella, che già è gravissimo. E io dissi no, non è così, chiedi a zio, chiedi a papà, perché proprio loro, anche nei sonetti che pubblicavano sull'Unità, se la prendevano con certe donne e con certi uomini.
Il caso, appunto, appunto, i morti sono stati molti, e in quella primavera, insomma, a marzo Francesco Lorusso, e poi a maggio a Bologna, sì, poi a maggio a Roma Giorgiana Amati. Giorgiana, ricordiamolo, insomma, all'epoca aveva 19 anni.
19, una studente media, una studentessa media di Roma Nord. Ecco, io mi meravigliai quando per i funerali di Giorgiana Masi non vidi le sue compagne di scuola e di classe. 30 anni dopo mi sono imbattuto in una compagna di classe di Giorgiana, e ho potuto chiederle perché non eravate venute, e lei mi raccontò che erano uscite dalla scuola di Roma Nord e la polizia aveva aperto il fuoco con le pistole, sparando per aria, non abbiamo notizia di morti, eccetera. Ma è poco fine, cioè delle ragazze che vogliono andare al funerale di una loro compagna uccisa con dei fucili, con delle pistole, che vengono ricacciate indietro a colpi di pistola. Ecco, io non l'ho letto mai su nessun giornale. Io invito a diffidare da tutti quanti i giornali. Io ho fatto il giornalista per tantissimi anni, per quasi 50 anni, ma invito a diffidare, perché ogni tanto, ancora ora che sono vecchio, mi sorprendo a venire a sapere cose che sulla stampa non sono mai apparse.
E questa non ci sembra neanche una cosa piccola, insomma, perché no, ci sono voluti anni per parlare del fatto che quella mattina e quel pomeriggio in cui poi fu uccisa Giorgiana Masi, i colpi di pistola delle forze dell'ordine, i colpi d'arma da fuoco furono molti, insomma, ci sono state molte
Giorgiana
testimonianze.
Giorgiana Masi, che pare sia stata uccisa da un colpo di fucile, e anche questo bisogna dire, cioè queste cose si sono sapute perché dei poliziotti non erano contenti di quello che era stato fatto. Ora, perché è stato così difficile? E io lo dico tra virgolette, pare che abbiano fatto venire un killer apposito che non lo voleva fare. Così difficile perché sparare su delle donne in quei mesi voleva dire che potevi sparare su tua moglie, anche per i poliziotti, anche per le ragazze, per le figlie, per le mogli, per le nipoti degli appartenenti agli apparati anche più alti dello Stato. Infatti ho visto che i movimenti, ora ripensando a queste cose di tanto tempo fa, dividevano le famiglie romane, cioè anche per esempio per la cacciata di Lama. Si vedono proprio, io che conoscevo le famiglie romane, che dei fratelli erano da una parte e altri dall'altro, dei fratelli, delle sorelle. Allora chiunque aveva nelle manifestazioni di 100.000 donne a Roma, nelle notti romane, quando le donne si davano appuntamento in centro per riprendersi la notte, allora c'erano 50-100.000 donne, soltanto donne, e si svuotava il centro, e nel centro quelli come me che stavano, che guardavano da molto lontano, però io volevo vedere, volevo rendermi conto, e facevo caso che c'era un silenzio così forte che si sentiva il fruscio delle vesti delle donne, che si sentivano i passi delle donne, non c'era il rumore del traffico, delle cose. Allora in questo silenzio si sentiva una voce di donna giovane, così giovane, la cui voce si rompeva nello sforzo di urlare, e urlava: donna, lo sai la forza che hai? E tutto quanto il corteo, con una voce molto forte, rispondeva: sì, lo so la forza che ho. E questi erano gli unici slogan che si sentivano. Ora è chiaro che in queste 100.000 donne si sentivano chiaramente le voci delle donne delle borgate romane. Adesso proprio ho sentito nella rassegna stampa che si dice che Mussolini è stato il più grande urbanista a Roma, quello che ha svuotato il centro del popolo e ha costruito le borgate romane, che sono servite ad emarginare il popolo romano dalla sua città per evitare eventuali sommosse, eccetera. Questo ha portato a un'emarginazione anche culturale, linguistica, di tutto, insomma, delle donne romane. E per contrappasso, dalle borgate romane sono nati i diritti delle donne. Ecco, ora tutti si riempiono la bocca con i diritti delle donne, ma i diritti delle donne sono nati dalle grida, dalle urla delle donne romane, delle donne delle borgate romane, proprio quelle grida che Anna Magnani, che è una grandissima attrice, copiò, come fanno i grandissimi artisti, e fece sentire, mise nel cuore di tutto quanto il mondo. Ecco, e i diritti prima erano delle urla, era assurdo sentire parlare. Io ricordo come uomo, cioè la prima volta che lessi la parola consultorio, io avevo fatto il classico, tutte queste cose, ma non avevo mai, mi sembrava fosse una specie di parlamentino, no? Una cosa. E ricordo che bussai a quella porta ed era una porta delle case occupate, e mi spiegarono che cosa intendevano loro per consultorio, ma erano termini che non esistevano.
Fra l'altro, insomma, lo ricordiamo, uno dei primi consultori molto importanti per le donne romane è stato proprio in questo quartiere di San Lorenzo,
ma poi
in quegli
della
anni.
Della Magliana, San Lorenzo, che ha avuto anche lì la sua morte, cioè una allieva di una premio Nobel molto celebrata, cioè che si occupava della salute delle donne, si è battuta per tutta la sua breve vita perché le donne potessero avere accesso a degli esami per evitare una morte improvvisa che colpì lei. Si era dimenticata di farli lei, questi esami.
Senti, ti leggo un breve brano e così magari lo commentiamo insieme, cercando insomma poi di arrivare in fondo a questo breve spazio insomma che vogliamo dedicare a Giorgiana Masi e a quegli anni. È tratto da L'Orda d'Oro di Nanni Balestrini e Primo Moroni, insomma un libro molto noto, che è
una Bibbia
sostanzialmente, ma ne leggiamo proprio quattro righe. Il giorno 14, sempre a Roma, si sta parlando del 14, la polizia carica e disperde a manganellate un sit-in pacifico organizzato dalle femministe sul luogo dove era stata uccisa Giorgiana Masi. Stiamo parlando del 14 maggio del 77. Lo stesso giorno a Milano, durante un corteo dell'autonomia operaia che sfila per le strade del centro protestando contro la repressione, un gruppo si stacca e apre il fuoco contro la polizia. Restano gravemente feriti due poliziotti, un terzo, Antonino Custrà, muore per un colpo che gli trapassa la testa. Questo avvenimento, che getterà in discredito l'autonomia operaia milanese presso tutto il movimento, aveva già avuto la sua incubazione due mesi prima in occasione del corteo del 12 marzo. Questo insomma,
ecco,
da
legare queste due cose secondo me è un po' una forzatura, ecco, forse per togliere, se si può togliere, dignità alle compagne, alle sorelle di Giorgiana Masi. Ecco, si parla del 14, è successo sia il 13 che il 14 che le sorelle di Giorgiana Masi andassero sul luogo, sul posto dove Giorgiana Masi cadde, fu uccisa, portando dei fiori, delle lettere, dei pensierini, dei biglietti, delle lettere. E allora queste donne si componevano insieme intorno al luogo proprio, e c'era come una aiuola che copriva il sangue che si poteva vedere ancora di Giorgiana, in cerchio, stavano in cerchio e si aiutavano a sopportare questo dolore, erano sedute per la strada in cerchio e fungevano, è brutto dirlo, eccetera, da spartitraffico, quindi aiutavano anche il traffico che rallentava, cioè vedendo queste donne, anche gli auto che piangevano e che ondeggiavano con i loro corpi, con i loro busti, con le loro teste, e ondeggiavano come a cullare quel dolore tremendo per aiutarsi, il traffico rallentava. E allora il potere, chiamiamolo potere, lo Stato, chi vuole, capì che quell'immagine si sarebbe tatuata per sempre nella memoria di tutti quanti noi, e mandò un reparto di polizia e un altro di carabinieri che si alternavano a percuotere le donne che rimanevano lì, che tornavano sempre, che sono tornate per due giorni e sono state picchiate per due giorni. Cioè, per quello che vale, c'è una mia immagine che in quel tempo, in quei giorni, non pubblicò nessuno, in cui si vede sullo sfondo la polizia che picchia le donne e due donne che vengono incontro a noi lettori attuali, e le donne hanno le maschere della tragedia perché sono state picchiate, piangono e si tengono per mano, si tengono vicine, urlano e piangono con la bocca aperta, e le linee del loro volto si compongono proprio come le maschere della tragedia greca. Infatti ci fu un critico che, quando dopo 10 anni questa foto apparve, scrisse: sembra il teatro greco, perché c'è il coro in fondo che spiega i fatti, cioè degli uomini armati che picchiano delle donne, e queste donne che vengono come gli attori della tragedia greca, solo che non hanno la maschera, hanno la maschera della tragedia. Ma e si vede che anche il teatro greco parlava di episodi come la morte di Giorgiana Masi.
Senti, per arrivare in fondo a questo spazio, io volevo farti un'ultima domanda relativa insomma alla memoria, all'importanza e anche insomma all'attualità politica della memoria, nel senso che in questo è un paese dove morti di compagni, compagne, manifestanti e anche non manifestanti, anche insomma semplicemente persone che vivono la loro vita per mano di delle forze dell'ordine, ne abbiamo pianti e ricordati
troppi,
molto.
Troppi.
E quindi insomma ti chiedo, questo è il caso appunto di una morte diciamo politica, ma come nel senso una morte di movimento, perché non credo che non ci sia politicità poi invece in altre morti per mano
certo.
poliziotta, insomma ricordiamo Stefano Cucchi, Federico Aldovrando certo. e tutti gli altri, non so insomma su questo vuoi aggiungere qualcosa?
Sì. E io aggiungo cioè dico questo, che le morti non è che vengono a caso, non vengono mai perché c'è come una rissa che si fa, no, cioè le morti sono pensate troppo spesso. La morte di soprattutto la morte di Giorgiana Masi, che portò la morte di Giorgiana portò tantissimo dolore soprattutto nella sua famiglia. Sono tutti morti, è morta la madre, il padre, cioè, portò un bagaglio di dolore in tutti quanti noi. E che cosa c'era in ballo? Ecco, ancora ora quando io non riesco a prendere sonno, che cosa c'era in ballo? Qual era il motivo del contendere? Il motivo del contendere è che si era presentata per la prima volta in tutto il mondo e da noi, per esempio c'è Chomsky che molti anni dopo ha scritto che il comunismo reale ha cominciato a tremare nel cortile dell'università romana. Chomsky, ecco, tanto per dire, vediamo un po' qual era il motivo della contendere. E non solo il socialismo reale, anche i partiti politici. Ora io mi ero dimenticato di dirlo, c'era un pamphlet delle donne per dire che il partito è maschio, cioè nel senso che il partito si basa sulla sopraffazione nella delle idee, dei pareri, delle spinte, delle cose eccetera, nella migliore delle ipotesi, poi anche delle vite, come abbiamo visto in Russia e in altri posti. Il partito è maschio, ecco, e ora, insomma, in questo periodo di elezioni romane in cui ma ricordiamo queste cose, il partito è maschio, anche in queste cose prima ho sentito nelle rassegne stampa, insomma il partito è maschio e non è nostro, i partiti sono incompatibili con i movimenti, sono due culture diverse, due modi diversi di vedere. Uno, quello dei partiti e dei sindacati come sono, si basa sull'obbedienza, e i movimenti invece sull'amore, sugli affetti, si rimane insieme non per conquistare un seggio, si rimane insieme perché siamo tutti legati da profondissimo affetto, da profondissimo amore, e siamo tutti insieme, però a differenza che nei partiti politici, ognuno di noi, maschio o femmina che sia, è chiamato a fare un passo che può essere soltanto suo, che se non fa lei o lui non viene fatto, perché è un passo fatto di diversità, di unicità, e nei movimenti siamo amati per la nostra diversità, per l'unicità.
Io ti ringrazio Tano per questa partecipazione e per questo finale insomma molto bello e da me condiviso, insomma.
Ti ringrazio molto.
Rimandiamo.
Ringrazio tutti molto.
La canzone per Giorgiana del collettivo Ticino Riva Sinistra e chiudiamo così questo spazio. Grazie ancora.
Grazie.
Ma fino a quando, pover cerbiez, le mute del re deve un brachez, ma fino a quando, e impunement, ti azzangaran, cerbiat innocent, ti azzangaran, cerbiat innocent. Gesù, un'altra volta,
la canea rabiese nei secoli fedeli, a chiunque si arrangi su un branco di cerbiezza, lasse avventare, morale ancora sangue sul marciapiede. Notare che anche a Roma, senza che il capo caccia, lui slia sovrintende in sciarpa tricolore, senza che il suono di corna li sguizza gli assi in traccia, che bravi sti scagnosi han fatto per lui. Ma fino a quando governo fetente, capra libera mi prepotente, ma fino a quando sti brutte piazze continueranno a straziare il cerbiato, continueranno a straziare il cerbiato. Pensa che nel cerbiato le rete legite dei pascoli e giardini dell'universo intero, e i re sono i bastardi che seminando viti, pascoli e giardini ultime a cimitero, a comprovar che il torto sul sangue si regge, già girano i franceschi, zibecchi e di su, c'è ora anche Giorgiana che ad accusare la legge di elevare a norma la prevaricazione. Ma fino a quando il re usurpatore potrà contare sui canti fessori, ma fino a quando mastiti e blus mordendo a sangue guadagneranno luz, mordendo a sangue guadagneranno luz. Dipingono il cerbiato a tinte fosche, nerva ultra feroce, sbrana a fiulezza, incarna sin dal mare, e d'intenzioni losche, vivendo pietà de sangue, un essere a piezza, guardando dritto negli occhi, non hanno mai usato sgradare fuori le sabbie del rosso bagliore che illumina e divora lo sguardo del cerbiato, il rosso è sempre stato il colore dell'amore. Ma fino a quando il colore dell'amore deve subire pagare la sua, svegli il cerbiato che amore per ognuno sentici insieme ad Agnalissim. Svegliaci il piatto, che amor per più di un, sentici insieme ad Agnalissim, all'intici insieme